parlando davanti anche a tanti studenti nell'anniversario di Pio La Torre, sarebbe sbagliato svolgere soltanto un freddo intervento sulla mafia finanziaria, come mi è stato chiesto, astenendomi da una breve, se vogliamo, testimonianza personale. E arriverò ad alcune riflessioni sulla mafia finanziaria, sulla mafia degli affari, la mafia di oggi, partendo dai miei ricordi e dalla mia testimonianza su quel 30 aprile 1982, sul senso di quella terribile stagione che ho vissuto 25 anni fa da palermitano, da studente, anch'io come molti di voi presenti, e ho rivissuto poi sulle carte da magistrato inquirente in anni più recenti. Da palermitano ricordo bene una stagione tremenda, quella stagione tremenda dei delitti politico-mafiosi che decapitò un'intera classe dirigente siciliana, politica e non solo politica, tutti i vertici politici e istituzionali, ha elencato prima Vito Lo Monaco, che raggiunse il suo culmine dopo l'omicidio dell'onorevole Pio La Torre, con l'omicidio del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e poi con i magistrati Ciaccio Montalto e Rocco Chinnici. Da magistrato ho letto e vi ho letto in quella stagione l'inizio della parentesi corleonese. La chiamo parentesi corleonese perché è una parentesi nella storia della mafia. L'inizio cioè della strategia del delirio corleonese, un delirio di onnipotenza della mafia corleonese che voleva affermare violentemente il primato del sistema mafioso sul blocco politico-sociale di quella che i sociologi chiamano la cosiddetta borghesia mafiosa, quella che in altri tempi si chiamava la mafia in guanti gialli, quella che in altri tempi si chiamava l'alta mafia, ma sempre quella è al di là dei termini. Fra la fine degli anni 70 e gli anni 80 la mafia corleonese, per eliminare gli ostacoli politico-istituzionali che si frapponevano alla sua politica di supremazia, non si affida più alla mediazione politica e attua perciò una strategia interna alla mafia di sterminio dei mediatori mafiosi, da Stefano Bontate in poi, ed esterna di azzeramento dei vertici politico-istituzionali. Da qui, dalla reazione a questa strategia di primato dei corleonesi, di quello che definivo il delirio di onnipotenza dei corleonesi, nasce la reazione a quella stagione. Non nasce soltanto dallo sdegno collettivo, credo che questo sia importante anche per capire, verrò rapidissimamente anche all'oggi, capire bene quello che accadde, la reazione corale, la reazione collettiva, il consenso all'azione antimafia, anche il consenso all'azione della magistratura, nacque anche da questo, dalla esigenza di contrastare quella politica, quella strategia di supremazia corleonese. Cosa voglio dire? Voglio dire che è bene essere consapevoli che si determinò in quel periodo, in quella situazione di emergenza, una saldatura fra, da una parte, la reazione popolare e delle parti sane della società siciliana e nazionale, ma anche pezzi di quella borghesia mafiosa che diede consenso all'azione giudiziaria. Quel consenso corale si schierò tutta la società contro la mafia dei corleonesi, perché quella mafia dei corleonesi voleva stabilire una supremazia e un'intollerabile aggressione alla supremazia statale. La legge La Torre viene infatti approvata soltanto quando si arriva al culmine di questa strategia. Soltanto dopo l'omicidio del generale Dalla Chiesa, neppure, come sappiamo, l'omicidio dell'onorevole La Torre bastò, fu sufficiente perché venisse approvato il suo progetto di legge. E dopo l'omicidio del generale Dalla Chiesa viene scaricato su magistratura e forze dell'ordine la delega della lotta alla mafia. Il maxi processo ne costituisce il risultato, ma ecco che quella delega venne revocata non appena vennero messi in pericolo gli interessi della borghesia mafiosa, quando l'azione giudiziaria di Falcone, di Borsellino, del Pool colpirono i santuari dei rapporti fra mafia e economia e mafia e politica. E allora cosa successe? Lì venne il calo di tensione, lì venne le campagne di aggressione, di denigrazione di quel pool antimafia. Seguì una stasi dell'antimafia e nella seconda metà degli anni Ottanta ciò consentì a Cosa Nostra di riorganizzarsi e di accumulare una fortissima potenza economica. Gli anni 90 sono una storia di ripresa della strategia corleonese con una nuova stagione stragista che non a caso si apre con l'omicidio dell'onorevole Salvo Lima, così riattivando una politica di guerra e di sterminio di alleati e di avversari per riaffermare ancora una volta il primato del sistema mafioso. Cioè a dire, si è riprodotta negli anni 90 la stessa parabola degli anni 80. Reazione popolare, subito dopo le stragi, sull'onda dello sdegno emotivo, che però, attenzione, si lega alla reazione di una borghesia mafiosa minacciata da quella politica di supremazia corleonese. Questa saldatura si determina ed è questa saldatura che produce quel consenso globale nella lotta alla mafia. Quel consenso che ha prodotto risultati fondamentali e che ha avuto il suo coronamento nella cattura di tutti i boss latitanti storici. Questa fase della reazione, della cattura dei latitanti, ha inizio il 15 gennaio del 93 con Riina e si chiude con l'arresto di Bernardo Provenzano l'anno scorso. Catture importanti, fondamentali e straordinarie, strategiche, perché riaffermano la supremazia dello Stato, rispetto alle quali si chiude la parentesi del delirio corleonese. Ricordiamo che Provenzano fu anch'egli artefice della stagione stragista, anche se fu anche il traghettatore di Cosa Nostra nella fase della tregua, della mimetizzazione, della sommersione e della finanziarizzazione. Una parentesi chiusa. È finita l'era corleonese. È stato ridimensionato il primato, il delirio, diciamo, del primato politico-strategico della mafia corleonese. Ma la mafia non è stata sconfitta e non è stato reciso il legame fra mafia e pezzi di classe dirigente. Anzi, attenzione, vero è che abbiamo una mafia sul piano militare meno pericolosa, ma è stato riconquistato per certi versi un primato di quella che ho definito prima la cosiddetta borghesia mafiosa nei rapporti con la mafia stessa. Quel gruppo di potere di politici, professionisti, finanzieri, che ha sempre usato la violenza piuttosto che farsi usare dalla mafia, che i corleonesi volevano asservire e che oggi usano la ricchezza accumulata negli anni dell'accumulazione della mafia, la reinvestono negli anni della mafia finanziaria. È stata sconfitta la mafia stragista ed è un successo di cui tutti dobbiamo vantarci e riconoscere la dimostrazione che la mafia può essere sconfitta, ma dobbiamo essere consapevoli che assieme alla reazione statale contro la mafia stragista ha vinto anche la mediazione mafiosa. Ha vinto lo Stato, ma è sopravvissuto a questa reazione il sistema di mediazione politico-mafioso. Cioè a dire, si è determinato un riassetto del rapporto fra mafia e politica. È riemerso il sistema antico della mediazione mafiosa e non è un caso che nella nuova mediazione vi sia anche all'interno di Cosa Nostra in corso un percorso di riassorbimento delle antiche fratture della cosiddetta mafia perdente degli anni Ottanta. Quindi è una mediazione mafiosa che si svolge a più livelli, sia dentro che fuori l'organizzazione mafiosa stessa. Io non so se questa sia una mafia più o meno pericolosa e non è un esercizio che mi interessa. Sono convinto che è un momento più insidioso, questo sicuramente proprio per le ragioni che prima dicevo, e perciò rappresentare, come talvolta accade in una certa iconografia mediatica corrente, la mafia del post Provenzano come una mafia in disarmo alle corde è, nella migliore delle ipotesi, un abbaglio, nella peggiore delle ipotesi un'interessata mistificazione, perché una mafia ridimensionata che torna a subire il primato della borghesia mafiosa dopo la parentesi corleonese, una mafia con la quale non solo si è costretti a convivere, ma forse c'è anche interesse a convivere, anzi, peggio, c'è interesse ad usare. E allora, mi avvio alla conclusione, in questo quadro che forse può apparire disarmante, ma così non è, io sono convinto che vi siano gli spazi per reagire e per riattivare una antimafia, come dire, globale. Ma per riattivare un'antimafia globale occorre riattivare tutti i circuiti della responsabilità penale. E occorrono nuovi strumenti, a mio parere, nuove energie, nuove risorse, nuovi investimenti per riattivare una antimafia finanziaria che contrasti la mafia finanziaria. La magistratura credo che stia facendo la sua parte. Il procuratore Messineo interverrà poi, probabilmente farà anche riferimento al nuovo dipartimento che la Procura di Palermo ha istituito, del Dipartimento della Criminalità Economica Mafiosa, che dimostra un modo di mettersi all'altezza dell'emergenza finanziaria della nuova Cosa Nostra. Ma occorrono un testo unico antimafia, occorre una legislazione organica in materia di riciclaggio e di aggressione ai patrimoni mafiosi. So e sappiamo che su questo vi è l'impegno assunto dal Presidente Prodi, dal Governo, dal Ministro della Giustizia Mastella, dalla Commissione parlamentare antimafia, ma bisogna fare presto e bene. Ogni ritardo si paga in una fase e in un momento così insidioso come oggi dicevo. Ma accanto alla responsabilità penale va riattivata la responsabilità politica. La politica, come ben sanno tutti gli illustri uomini politici che sono seduti a questo tavolo, deve assolutamente riattivare un circuito di responsabilità politica che non può e non deve essere appiattita sulla responsabilità penale, perché altrimenti sulle fragili spalle della giustizia penale riposa una responsabilità che queste fragili spalle non possono reggere. Occorre riattivare una responsabilità politica senza deleghe e senza alibi. Nessuna delega alla magistratura. Non si può attendere le sentenze definitive per dare dei giudizi politici, tocca alla politica, non alla magistratura naturalmente, ma voglio dire neppure nessuna delega alla politica, nel senso che del tema mafia e politica è giusto che si occupi soprattutto la politica, ma se vi sono rilievi e responsabilità penale la magistratura deve fare fino in fondo il suo ruolo senza scaricare tutto soltanto sulle spalle della politica. La responsabilità politica non diventi un alibi per la responsabilità penale. E infine, e chiudo, credo che poi ci sia una responsabilità, passatemi il termine, etica, che è di tutti noi come cittadini, svolgendo ciascuno di noi il nostro ruolo fino in fondo, creando, costituendo le premesse, perché di fronte a questo blocco che c'è, è forte, quello che chiamiamo, semplificando, la cosiddetta borghesia mafiosa, si costituisca un blocco antimafia davvero. Contro la borghesia mafiosa occorre anche una borghesia antimafia, passatemi questo termine, occorre una classe dirigente che si individui la sua, l'essere antimafia come suo DNA, come suo minimo comune denominatore. Io penso che ci sono le risorse in Sicilia e in Italia per costruirla questo blocco. Pio La Torre ci credeva. Con l'onorevole La Torre in tanti ci hanno creduti dopo di lui, dipende da noi, credo, dimostrare che nessuno di loro è stato un illuso.